Bene, diamo adito alle domande e vi, per favore, chi fa la domanda gridi, perché, oppure prenda il microfono, esattamente.
Allora,
la cura di aloe per quanto tempo va protratta? Allora, dipende naturalmente dal soggetto, dal risultato che voglio ottenere, soprattutto dalla patologia. Parliamo di una persona sana, che lo fa a scopo preventivo. Allora, il consiglio è di farlo 4 volte all'anno al cambiamento di stagione, solstizi ed equinozi, non per motivi magici, ma perché a solstizio e all'equinozio c'è il cambiamento di stagione. E poi dopo me lo ricordo anche, no? Me lo ricordo di farlo. E cosa farò? Farò un ciclo completo controllato di padre romano usato. Un ciclo completo vuol dire faccio una dose completa, 400 grammi di foglie di aloe, da 200 a 400 grammi di miele, ne metterò di più o ne metterò di meno a seconda del gusto mio personale, se mi piace di più, se sopporto di più l'amaro o meno, oppure se ho il diabete ne metterò magari anche un pochino meno. No? E quindi risulta circa un litro, un chilo di frullato, no? Anche con la mia grappa o vodka che sia, prendendo un cucchiaio, uno mattina, uno a mezzogiorno, uno alla sera, avendo accortezza di iniziare con metà dose, quindi mezzo cucchiaio per circa 3-4 giorni, una settimana, dopodiché finirò al barattolo con un cucchiaio intero, mattino, mezzogiorno e sera. Se invece ho una patologia tumorale, farò un primo ciclo arrivando a un cucchiaio, poi dopo farò un secondo ciclo, 2 cucchiai, un terzo ciclo, 3 cucchiai, 9 cucchiai al giorno. Si è arrivati addirittura a 3 cucchiai ogni 2 ore in casi, però bisogna vedere se si sopporta, perché poi dopo l'effetto collaterale dell'aloe è che un pochettino mi fa andare al gabinetto. Ecco, una cosa che non ho detto, le controindicazioni dell'aloe. Allora, c'è una controindicazione, un'unica controindicazione molto importante e una secondaria. La controindicazione molto importante sono le donne incinte, specialmente ai primi mesi della gestazione. Ora, l'aloe si libera dai parassiti, sembra brutto dirlo, ma il feto è né più né meno che una specie di parassita, benvenuto naturalmente, benedetto, amato eccetera, ma agisce avventiziamente sul corpo della donna come se fosse un parassita, cioè ne succhia le energie per svilupparsi. Siccome l'aloe è contro i parassiti, c'è la possibilità che abbia un effetto abortivo nei confronti del feto. Questo è testimoniato anche da studi scientifici e da la teoria unitaria trofoblastica del cancro. Cosa vuol dire? Il trofoblasta è più nemmeno quello zigote, l'ovulo fecondato, che nella prima fase si moltiplica come cellula indifferenziata, né più nemmeno che come cancro che si moltiplica come cellula indifferenziata. La differenza tra il feto e il cancro è che il cancro continua a moltiplicarsi come cellula indifferenziata, ma il feto, l'ovulo, lo zigote, a un certo punto si differenzia, cioè cambia marcia, però almeno nella prima fase, no? E agiscono secondo gli stessi principi e secondo usando gli stessi enzimi eccetera. È la teoria unitaria del cancro e della gestazione. Non è una teoria assodata scientificamente, però, come dire, mancano gli studi, mancano soprattutto i finanziamenti per portare avanti questi studi, ma io penso che abbia un fondamento estremamente vero. La seconda controindicazione è che ha l'intestino irritabile. Ora, l'intestino irritabile, chi ha la colite, chi ha la celiachia, chi ha il morbo di Crohn, più ne ha più ne metta, e soprattutto i chemiofrattati. Allora, il frullato di aloe va usato assolutamente durante la chemioterapia, il professore Giuseppe Zora che dice questo, sono dei luminari in campo del cancro, no? E va utilizzata continuamente perché potenzia l'azione della chemioterapia e ne diminuisce gli effetti collaterali. Constatato personalmente, diciamo con decine di pazienti ai quali avevo dato l'aloe, addirittura in tanti casi non perdi neanche i capelli e non vomiti eccetera. Attenzione che tanti medici ti dicono sì, usate l'aloe, tante altre dicono no, non usatelo, guarda che la chemioterapia poi dopo non funziona. Ecco, questa è una bestiata assoluta, perché non si basa su nessuno studio scientifico, anzi gli studi scientifici, gli studi del professor Zora della Fondazione Raphael dimostrano scientificamente il contrario. Quindi il medico che gli dice non usate l'aloe durante la chemioterapia o durante la radioterapia perché se no non fanno più effetto, è semplicemente poco informato. In questo caso però con la chemioterapia abbiamo un'alterazione della mucosa intestinale e quindi una grossa irritazione, perché sappiamo che le chemio fermano il ricambio cellulare. Siccome le mucose gastriche e intestinali si cambiano molto rapidamente, come la cellula dei capelli, perdiamo i capelli perché non si ricambiano più e quindi li perdiamo e poi dopo ricrescono, no? E il problema è che l'intestino rimane irritabile. Come farò? Non farò altro che filtrare la mia aloe e quindi togliere quella parte abrasiva che è dovuta alle fibre. Fibre che sono benvenute in un organismo sano, ma che in un organismo malato possono dare fastidio. Un'altra cosa che posso fare è aumentare la parte di gel, perché il gel, la parte interna, posso per esempio raddoppiare la quantità di foglie mettendo di una metà soltanto la parte interna. Perché il gel, abbiamo visto, ha proprietà antinfiammatorie, lenitive, citofilattiche, che più ne ha più ne metta. Ecco, queste sono le due controindicazioni, quella importante per le donne incinte. Quindi la donna che vuole rimanere incinta faccia la sua cura d'aloe, poi dopo finita la cura d'aloe faccia quello che deve fare col marito o con chi è più simpatico per avere, diciamo, poi dopo il bambino, ma durante la gestazione non utilizzare l'aloe. O meglio, può utilizzare il gel, ma non può utilizzare il frullato integrale. Quindi cura stagionale 4 volte all'anno. C'è chi la fa anche 2-3 volte di seguito. Allora, il consiglio è di fare un ciclo, aspettare, fare la pausa terapeutica di 10 giorni e poi rifare il ciclo. Se posso sopportarlo, posso fare un ciclo anche a dose raddoppiata, arrivare 2 cucchiai, 2 cucchiai 3 volte al giorno. Una persona sana direi di non andare oltre 2 cucchiai 3 volte al giorno. Chi ha una patologia invece, in accordo col suo medico, può arrivare anche a parecchio di più.
Buonasera, io devo sapere le piante.
Ottima domanda. Allora, esistono varie piante, no? Mi hanno chiesto le qualità dell'aloe, quali sono le qualità migliori per fare il frullato d'aloe, no? Allora, le varie piante hanno proprietà leggermente diverse. Noi preferiamo usare l'aloe arborescens. L'aloe arborescens è molto più potente dell'aloe vera. Poi aloe vera, uno dice aloe vera è quella vera, le altre sono tutte false, non è mica vero, cioè di aloe vere ce ne sono 5 o 6. Allora, quella che noi chiamiamo aloe vera è l'aloe vera barbadensis Miller, è questo botanico Miller che le ha dato il nome aloe vera, ma ci sono altre aloe vere date il nome da altri botanici che non sono la stessa pianta. Se voi andate sul capitolo 2 del mio libro, ci sono tutti i nomi delle aloe, fra cui 5-6 nomi delle varie aloe vere delle varie parti del mondo. Allora, l'aloe arborescens è più forte perché è più ricca di principi amari, non fosse altro perché ha molto meno gel, la foglia è meno cicciona, no? È meno carnosa e quindi ci sono più antrachinoni, quindi più parti attive dal punto di vista del sistema immunitario, dell'antibatterico, dell'anticancro. Io non mi sono dilungato sulle doti anticancro dell'aloe, ma il libro l'ho scritto per quello, no? Nel mio libro ci sono tutti i trattamenti naturali contro il cancro e mi sono dilungato molto, però questa sera non volevo porre l'accento sulla patologia quanto sul mantenimento della buona salute. Ora vi dico che Ippocrate stesso diceva, vediamo se trovo la citazione, Ecco, primo, non basta prevedere la malattia per guarirla, occorre prevedere la salute per conservarla. Questo lo diceva Ippocrate, no? Già nel 350 a.C. Bisogna prevedere la salute per conservarla, è sempre troppo tardi quando ho la malattia a curarla. Nel libro giallo, nel libro classico di medicina dell'imperatore giallo, nel 475 a.C., Nei Ching, che era questo saggio, diceva: il saggio non cura gli uomini quando essi sono già ammalati, ma fa in modo di prevenire la comparsa delle malattie, e quando mai no, quello che i nostri medici non fanno. È sempre troppo tardi somministrare farmaci dopo che la malattia si sia manifestata. Non è forse come scavare un pozzo quando si è in preda alla sete, o sopprimere una rivolta quando si esplosa? Ecco, è un po' quello che sta succedendo in Catalogna. Non era forse meglio che si mettessero d'accordo prima di fare tutto sto casino? Concedetegli un minimo di autonomia, sono decenni che la chiedono, giusto o sbagliato che sia, non bisogna arrivare alle rivolte popolari, no? E come pure non bisogna arrivare alla manifestazione della malattia per curarla. E poi ancora Ippocrate diceva: se qualcuno desidera recuperare la salute, bisogna innanzitutto chiedergli se è disposto ad eliminare le cause della sua malattia, solo allora è possibile aiutarlo. È quello con quale ci scontriamo noi naturopati tante volte. Io mi sono stancato di dare consigli e di seguire le persone, specialmente quelle ammalate di cancro, come facevo anni fa, che venivano da me, eccetera. Guardi, qui mi hanno detto che non c'è più niente da fare, ma io devo proprio morire, mi hanno dato 3 mesi di vita, mi aiuti, va bene, io ti aiuto, allora ti faccio la dieta, allora prima elimina lo zucchero, come? Non devo mettere lo zucchero nel caffè? No, dottore, cosa mi dice? Ecco, senti un po', ti hanno fatto le chemioterapie, hai perso tutti i capelli, ti hanno ridotto una larva, non hai fiatato, io ti dico di non mettere una bustina di zucchero nel caffè, non va bene. Allora fammi capire, sei disposto a guarire, sei disposto a seguire una dieta, che poi lo zucchero è solo un inizio, no, per l'amor del cielo, sei disposto a rinunciare alle cause che ti hanno creato il problema? Se non sei disposto, ma neanche il Signore in persona ti può aiutare. Il Signore dice: aiutati, che ci aiuta, devi avere la fede. Se non hai la fede, se non riconosci, se mi vieni a criticare anche sulla prima cosa che ti dico, è inutile che non ti posso aiutare. Comunque le piante migliori sono l'area arborescens, va bene anche l'aloe vera, diciamo, però abbiamo visto che è un po' meno efficace. Poi c'è l'aloe chinensis, che va molto bene per l'affezione degli occhi, no? E poi c'è l'aloe saponaria, che va bene per fare i saponi e tutto, sono specie di gusto. Ma io vi dico, state sull'aloe arborescens. Dove la trovate l'aloe arborescens? Qui mi viene da ridere, perché la trovate uscendo fuori, guardando in giro, siete pieni di aloe. Ma per chi magari abitasse al nord come me, la può trovare nei vivai biologici. Ora, il libro che ho scritto, l'ho scritto come un manuale di autoguarigione, non ho messo nulla che fosse pericoloso o complicato o costoso da usare o difficile da trovare, e in tutti i capitoli, in fondo al capitolo, da kombucha all'essiac, all'aloe, all'ascorbato di potassio, a tutte le altre cose, ho messo dove si possono trovare questi prodotti. Per esempio, ci sono degli indirizzi con dei numeri di telefono e anche il costo, diciamo, sia costo di spedizione che costo di acquisto, naturalmente basati al 2007, però ho visto che i prezzi hanno tenuto, non sono aumentati. Vi dico che io non ho nessun contatto con queste persone, sono solo degli indirizzi che ho selezionato con l'aiuto anche dell'associazione Amici Arno Maremmana, no? E sono stati visitati o da me personalmente o da Zanettello Giuseppe o da altri dell'associazione, sono stati visitati questi vivai, no? Dove ci siamo resi conto che le condizioni di coltivazione sono strettamente biologiche, eccetera, però noi non guadagniamo una lira su questa cosa. Quindi l'aloe la potete comprare dove volete, se non la trovate potete andare a questi indirizzi e farvela spedire. Comunque, altre domande? Ecco, che è quella di alla vostra sinistra. Un'altra domanda che mi fanno sempre è quella del miele e quella dell'alcol. Nessuno mi domanda ma come ci mettiamo l'alcol, ci mettiamo il miele nel frullato di aloe.
C'è una domanda?
Sì? Contro gli ossiuri dei bambini? Sì, estremamente efficace contro gli ossiuri nei bambini. Sì. Cosa?
Il frullato,
sì, il frullato. Il bambino quanti anni? 4-5 anni, diciamo sì, attenzione al dosaggio, la dose di un cucchiaio da minestra e consumare diciamo il mio chilo di aloe in 15 giorni è per un uomo di circa 75-80 kg, il bambino se mi pesa la metà dose, se mi pesa un quarto di dose. E poi io non darei personalmente, non ci sono riscontri eccetera, probabilmente fa bene anche ai bambini più piccoli, però un po' di prudenza con i bambini, magari filtraglielo, perché potrebbe avere un effetto abrasivo per il suo piccolo intestino un pochino più delicato. Poi dicevamo per il...
Sì? Ancora domande?
Domande, sì. Dica.
Aloe e morbo di Crohn.
Aloe e morbo di Crohn. Morbo di Crohn è una brutta bestia. Allora, col morbo di Crohn io comincerei a utilizzare il gel di aloe. Quindi senza, non la parte esterna, e poi introdurre una piccola quantità filtrata anche del frullato integrale e vedere come funziona. Però devo dire che non ho casistica, dovrebbe fare bene anche nel morbo di Crohn, però il morbo di Crohn, la colite ulcerosa e chi più ne ha più ne metta, non sono patologie, come dire, molto... secondo me fa bene, perché siccome l'aloe fa bene a tutto l'organismo, e io amo dire che un organismo sano non può ammalarsi, perché se si ammalasse non sarebbe più sano, sembra una cretinata, ma è vera questa cosa. Se una persona è sana non prende neanche l'influenza, guardate in casa cosa succede, magari in una famiglia di 6 persone, 2 prendono l'influenza e 4 no, o viceversa al giorno d'oggi, no? Come mai? I virus sono uguali per tutti, ma perché hanno un sistema immunitario più forte. Come diceva la grande polemica fra Pasteur e Deschamps, che erano contemporanei, Pasteur diceva che i microbi causano la malattia, invece Deschamps diceva che il microbo è nulla, è il terreno malato che causa la malattia e che permette al microbo di moltiplicarsi. Ha fatto una polemica tremenda, poi l'ha vinta Pasteur e da lì è nata tutta la faccenda degli antibiotici eccetera. Beh, non tutti sanno che Pasteur, no, sul letto di morte ha riconosciuto, ha detto: Deschamps aveva ragione, il microbo non è nulla, è il terreno che è tutto, io ho fatto un grave danno alla medicina, e poi è morto. Oramai la frittata era fatta, tutti andiamo ad ammazzare e quando abbiamo una patologia andiamo a prendere l'antibiotico e ammazziamo questi patogeni, salvo poi scoprire che ci ammaliamo di nuovo e addirittura ci ammaliamo anche più seriamente, la malattia ritorna, da una parte guarisco e poi me ne viene un'altra. Oggi come oggi i medici cominciano a capire che dando un antibiotico poi ti devono dare anche i probiotici intestinali, perché se io ammazzo la flora intestinale, il simbionte intestinale, dovete pensare che ci sono circa 2 kg di batteri nell'intestino. Nell'intestino ci sono le 150 stazioni linfonodali che sono responsabili di oltre il 90% del sistema immunitario. I globuli bianchi nascono nelle 150 stazioni linfonodali, vanno nel timo, maturano e vengono emesse poi dopo i linfociti, i killer e tutti gli altri, no? Vengono messi nel sangue. Perché nell'intestino? Perché l'intestino è una parte esterna del corpo, non è una parte interna. Noi abbiamo 2 parti esterne del corpo, anzi ne rende più, una è la pelle, l'altra sono i polmoni, l'altro è l'intestino. Noi mandiamo dentro l'esterno, no? E quindi il primo contatto con quello che ci sta fuori è l'intestino. Che ne prende atto e quindi deve modulare il sistema immunitario a seconda dei patogeni che trovo nei vari posti del mondo dove vado. Non per niente mi viene la diarrea del viaggiatore, per quello. Ora, le 150 stazioni linfonodali sono esattamente, l'aloe agisce direttamente su queste stazioni linfonodali e quindi mi predispone a cambiare la mia struttura del sistema immunitario per resistere a quelle infezioni di quel tempo lì, di quel luogo lì, di quel cibo lì che sto mangiando in quel momento lì. Altre domande?
Il signore cosa mangia?
Sì, abbiamo notato che lei è un grande affabulatore, molto bravo. Noi a Milano per diversi anni andavamo alle conferenze del professor Franco Berrino, non so se
Franco Berrino, certo, sì.
E abbiamo trovato molta riscontro, insomma, quello che diceva Berrino con quello che oggi ci ha raccontato, anche se il tema ovviamente era aloe e tutto quello che c'è. Per quanto torno alla sua cosa, quando noi diceva, Berrino ha detto gli zuccheri eliminateli, eccetera, eccetera.
Certo.
Quando dicevamo e il miele,
il miele.
È come deteriorati la droga e il metadone, il miele è un po' il metadone, cioè lui in un certo senso colpevolizzava anche un po' il miele. Lei invece stava dicendoci qualcosa, no? Su questo.
Sì, certamente. Allora, il dottor Franco Berrino lo conosco anche personalmente, gli avevo chiesto anche di scrivere una prefazione al mio libro, poi dopo, insomma, le cose sono andate in maniera diversa. E Franco Berrino ha fatto l'esperimento della Casa Rosada, delle donne, delle donne operate a seno, no? E l'associazione delle donne operate a seno, una mia amica, sì, ha detto delle cose estremamente interessanti, ma soprattutto ha avuto il merito di portarle con la revisione dei pari in un modo che sono accettate anche dalla scienza ufficiale. Se chiedete a Franco Berrino quanto zucchero posso consumare, lui prende una scatola da un chilo e ve la fa vedere. Questa, voi potete consumare questo, un chilo di zucchero, sì, un chilo di zucchero in tutta la vita. Allora, è vero che il miele ha anche lui delle controindicazioni, ma come diceva Paracelso, la differenza fra una medicina e un veleno è soltanto il dosaggio. Il miele, si potrebbe scrivere un trattato sul miele, ha delle proprietà eccezionali, basti pensare che in Africa lo usano per curare le ferite, qui da noi le piaghe da decubito si possono curare col miele. Il miele di Manuka, per esempio, ha delle proprietà antibatteriche, arrivate a pagare 200 euro un barattolino da 250 grammi miele di Manuka di qualità 5 o di qualità 6, che poi dopo andate a vedere, ha le stesse proprietà del miele di castagno, I mieli non sono tutti uguali. Allora, il miele di castagno, io consiglio nel frullato di aloe, che miele mettiamo? Dicono il miele da caccia, io consiglio il miele di castagno, perché di mia testa, e facendo di mia testa ho anche indovinato senza saperlo, e perché il miele di castagno cresce in montagna, cioè io vado a lavorare la mattina a piedi in zona industriale attraverso i boschi da caccia e dico, ma le api che mi bottinano la pur benvenuta, diciamo, il pur benvenuto fiore d'acacia, perché l'acacia è ottimo, un miele che non cristallizza, è un miele a basso indice glicemico, no? Ha un indice glicemico 35-40, quando il miele, per esempio, millefiori arriva a 80-90 di indice glicemico. Allora l'indice glicemico, secondo la scala che 100, il glucosio, perché ne esistono tante di scale dell'indice glicemico, io mi baso su quello ufficiale, lo zucchero bianco raffinato ha indice glicemico 70, quindi, però il miele da caccia ha indice glicemico la metà. Il miele di castano, anche il miele di castano ha indice glicemico 35-40, e l'altro miele che tecnicamente non è un miele, è il miele di Metcalfa, sarebbe la melata, no? Che non deriva dai fiori ma da questi insetti afidi che pungono la linfa, il potassio, eccetera. Non vi sto a dire, se no poi dopo non lo mangiate più, ma comunque è un miele preziosissimo questo miele di Metcalfa, ha un indice glicemico che è la metà. No? E non cristallizza perché contiene molto fruttosio. Ora, la quantità di miele che io vado a mettere sono 300-400 grammi che consumo in 15 giorni, fatemi dire, cioè Che quantità è? Perché metto il miele? Prima di tutto chi ha il diabete, che avesse dei problemi, no? Abbiamo visto che il frullato d'aloe abbassa il bisogno di insulina, quindi anche se c'è il miele non gli fa niente, ma può metterne anche meno, posso metterne 200 grammi, posso metterne 150 grammi, posso non metterlo, dice qualcuno, no signori, il miele va messo, è un imperativo secondo me, secondo il mio modesto parere, per tanti motivi. Primo motivo, perché come per l'alcol, uguale, ricetta vincente non si cambia, la squadra vincente non si cambia. Allora, sappiamo storicamente, sappiamo empiricamente, davanti all'evidenza, che il frullato d'aloe funziona così com'è. Se voi volete fare degli esperimenti, fateli, ma fateli sulla vostra pelle, poi venitemelo a dire, no? Ma io non la cambio la ricetta che funziona, che è stata sperimentata nella tradizione per secoli. Seconda cosa, il miele è una specie di cavallo di Troia, specialmente per quanto riguarda i tumori. I tumori sono cellule indifferenziate che non usano l'ossigeno ma fermentano. Fermentando, no, utilizzano 15 volte più glucosio che una cellula normale. È un po' come avere un trattore o avere una macchina diesel di ultima generazione. Questa mi fa 30 km con un litro e il trattore invece ne fa 2 km con un litro. La cellula tumorale ha bisogno 15 di zucchero per fare la stessa energia che fa una cellula sana con 1 di zucchero, con tutta la produzione di acido lattico e tutto il resto, tossine, difatti anche levando il tumore poi dopo si ripresenta, perché le cellule intorno, diciamo che a distanza di anni, ci vuole da 1 a 8 anni per manifestare un tumore. Uno, per dire sono guarito, deve cominciare a pensare di essere guarito, me la sono scampata, non mi torna più questo tumore, magari speriamo di no, ho le stesse probabilità di ammalarmi di un altro dopo 8 anni, perché prima di 8 anni bisogna sempre stare all'occhio, perché sono state danneggiate, no? Quindi è avidissima la cellula tumorale di zucchero. Se io faccio una dieta, che sono le diete che consiglio io, prive di zucchero, prive di carboidrati, prive di alimenti a indice glicemico superiore a 40 o superiore a 50, io la affamo la cellula tumorale. Appena introduco dello zucchero, sono sicuro al 100% che questo zucchero, pam, perché la cellula tumorale mette in atto tutti dei sistemi per farsi portare tanto zucchero, basti pensare all'angiogenesi, no? Questa proliferazione di vasi sanguigni. Quindi il mio miele andrà subito nella cellula tumorale dopo essersi caricato dei principi attivi che uccidono la cellula tumorale, perché l'aloe modina, per esempio, causa l'apoptosi della cellula tumorale, vuol dire che la morte programmata, la morte, il suicidio programmato. Quindi io il miele lo metto. Perché devo mettere la... anche perché poi nel mio cucchiaio quanto miele c'è dentro, fatemi capire quanto mi sposta l'indice glicemico, avendo anche un indice glicemico di 35-40, il carico glicemico sarà molto basso, quindi la mia glicemia non ne risente, anzi sarebbe meglio che ne risentisse un pochino, perché siccome l'aloe me la abbassa la glicemia, se continuo a farmi lo stesso dosaggio di insulina potrei anche avere una crisi ipoglicemica. Quindi bisogna, chi ha il diabete controlli la glicemia e magari non esiti, d'accordo col suo medico naturalmente, a ridurre la quantità di insulina durante l'uso dell'aloe. Per l'alcol è lo stesso discorso. Ora, in natura esistono due classi di solventi, quelli polari e quelli apolari, quelli con la molecola polarizzata e quelli con la molecola non polarizzata. Il solvente polare più diffuso è l'acqua, infatti l'acqua scioglie quasi tutto, ma non mi scioglie i grassi, per esempio. I grassi li sciolgo con un solvente polare, per esempio la benzina, per esempio la crielina, per esempio l'alcol. Ora, siccome nell'aloe ci sono dei lipidi di elevato pregio, e che sono lipidi, cioè dei grassi sia polari che apolari, mettendoci l'alcol, già c'è l'acqua, no, nell'aloe, nel gel, eccetera, ma mettendoci l'alcol io vado a introdurre un solvente che è in grado, solvente è una brutta parola, ma comunque qualcosa che anche l'acqua è un solvente, no? Che è capace di veicolare quelle frazioni che l'acqua non è in grado di trasportare. Quindi, primo, ricetta vincente non si cambia, secondo ha questa funzione dissolvente apolare che secondo me, questo non l'ho letto da nessuna parte, è una roba di testa mia, quindi può essere una bufala, può essere quello che volete, ma soprattutto l'alcol serve da antimuffa anche. Perché il problema è il frullato che poi è un ottimo pabulum per i germi, no? Sarebbe perché c'è lo zucchero, ci sono tutti i minerali, ovviamente ci sono le doti batteriostatiche e fungostatiche dell'aloe, l'alemodina, la cemannano, il glucomannano, la barbalovina e chi più ne ha più ne metta, no? Però se io lascio lì, se la lascio 15 giorni a caldo, siamo uffici, ora in Brasile i frigoriferi non li avevano, ci mettevano il rum, no? Allora i vapori di alcol impediscono la formazione della muffa. Dobbiamo chiudere? Ah, scusate, ci buttano fuori. Beh, vi voglio dire un'ultima cosa, se voi guardate il pancarré, no, c'è dentro quella spruzzatina d'alcol. Io conosco Sandro Alfieri, adesso è morto poverino, è quello che alla San Carlo aveva trovato il sistema per conservare il pane mettendo questa spruzzata di alcol, ha portato da 3 settimane a oltre 3 mesi la conservazione del pancarré. Se voi non volete non far ammuffire per esempio la marmellata, le nostre nonne lo sapevano bene, ci mettevano il cucchiaino di grappa sopra, mettevano la carta oleata impregnata nella grappa. Se avete io sono un single, quella volta che prendo il vasetto di marmellata, che poi cerco di non mangiare perché c'è lo zucchero, mi dura magari delle settimane se non dei mesi, mi ammuffisce sempre. Ci metto un cucchiaino o qualche goccia di alcol etilico, quello da liquore, basta, lì non ammuffisce più, potete tenerlo anche un anno. La salsa di pomodoro, prendete un tovagliolo di carta, la mettete sotto il coperchio, lo bagnate con queste gocce di alcol etilico da liquore, non vi ammuffisce più. Quindi la funzione dell'alcol è la funzione antimuffa. Poi che quantità d'alcol c'è? Ho calcolato che in un cucchiaio di frullato con 50 cc di grappa o di rum che consumo in 15 giorni c'è meno alcol che in uno yogurt o in una pesca matura, perché anche nella pesca matura c'è una traccia. Quindi ritorniamo a Paracelso, la differenza tra la medicina e un veleno è soltanto il dosaggio. Io vi dico, schiamo la ricetta originale, anche se si trovano dei frullati d'aloe con l'aceto di mele o senza alcol, comunque ognuno faccia un po' come meglio crede, ecco. Se lo usate senza alcol, usatelo entro 3-4 giorni o tenetelo in frigorifero entro una settimana, ecco, non si conserva a lungo.
Grazie.